Ok, da bruchi a farfalle. Quanti di voi c'erano la prima puntata di queste riflessioni? Quanti non c'erano? Parecchi. Sono costretto a fare un brevissimo riepilogo, brevissimo, ma prometto anche che farò solo questa volta, perché andare avanti, come ho già detto la volta scorsa, sarà un tema che ci terrà insieme, che ci vedrà insieme per parecchio tempo, probabilmente tutto l'anno prossimo e forse anche qualcosina in più. Allora, da bruchi a farfalle, abbiamo detto come l'esperienza in natura del bruco che diventa farfalla assomiglia molto, evoca molto l'esperienza della conversione, no? Da pelosi, urticanti bruchi diventiamo leggiadri e utili come le farfalle. Avanti. Allora, è già stato detto stamattina, le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Per essere veramente Chiesa, per essere realmente membri di Chiesa, occorre passare per questa trasformazione. Altrimenti lascio i puntini sospensivi perché lo dirò qualcosa in seguito. Ma se non si fa questa esperienza della conversione, che da nuove creature, da vecchie creature diventiamo nuove creature, sempre grazie alla riconciliazione operata da Gesù sulla croce, noi saremo senz'altro credenti, saremo senz'altro Chiesa, ma con mille e più mille difetti che ci impediranno di esserlo in senso totale. Vai avanti. Allora, essere Chiesa oggi, dal titolo al sottotitolo. Perché questa differenza tra il titolo e il sottotitolo? Da bruchi a farfalle, essere Chiesa. Sembra che non ci azzecca per niente. Ma di solito nel campo della comunicazione si fa così, che il titolo serve ad attirare l'attenzione, il sottotitolo serve a spiegare. Ecco, in parole sintesi è questo. Allora, essere Chiesa oggi, noi cercheremo proprio in queste riflessioni di vivere, sentirsi Chiesa secondo il progetto di Dio. Abbiamo detto che prima di tutto la Chiesa è una comunità di chiamati. Dal verbo, dal termine sostantivo ecclesia, Chiesa, deriva dal verbo kaleo, che significa convocare, chiamare. Quindi noi siamo un'assemblea, una comunità di chiamati. Va bene? Siamo dei chiamati. Chi chiama, abbiamo detto, è il Signore. Quindi non è una chiamata così, oh, vieni un po' qua. Abbiamo detto che il Signore è anche il creatore, colui che ci ha creati, colui che ci ha formati, ed è anche il ricreatore, colui che ci ha trasformati e che sta operando ancora la trasformazione. Non è un semplice invito verbale, vieni, no. In questa chiamata di Dio c'è tutta la sua potenza di creatore, di Signore. E abbiamo visto, abbiamo anche appena accennato a chiamati da, e poi vedremo anche chiamati per. Chiamati da, chi chiama il Signore, vai avanti, questo abbiamo visto. Allora, chi chiama ha dei diritti su di noi, questo l'abbiamo detto, non dei doveri, non dei doveri. Dio non ha doveri su di noi. So che è difficile farla entrare in testa. Dio ha dei diritti su di noi. Ed è per questo motivo che Paolo riteneva se stesso uno schiavo, perché uno schiavo non ha diritti. Va bene? Allora, andiamo avanti ancora. Chiamati da. È importante sapere da dove siamo stati chiamati, il luogo, fra virgolette, dal quale siamo chiamati a uscire fuori. Perché? Abbiamo accennato anche questo. Perché è lì che ci vuole il nemico. Ricordiamocelo. Il nemico di Dio, il nemico nostro, è lì che ci vuole riportare. Nella stessa situazione, nella stessa condizione di bruchi, pelosi e striscianti. Poi è lì che la carne nostra si trova bene. La nostra carne non si trova bene in chiesa, non si trova bene durante il culto, non si trova bene durante le riunioni di preghiera. La nostra carne si trova bene là dove eravamo prima. Occorre spiegare che cosa sia la carne? Non è la ciccia, lo sapete bene, ma la nostra natura di peccato. Poi, è lì che il mondo vive e prospera, il mondo che ci circonda, il mondo in cui siamo, sta così bene lì, dove eravamo noi un tempo, no? E qualche volta ci fanno pure invidia, non è un'invidia strana, perché l'hanno avuta in tanti, no? Ricordarsi delle vecchie cipolle d'Egitto, eccetera. Ed ancora, è da lì che riceviamo i maggiori stimoli. Noi siamo qui insieme un paio d'ore la domenica mattina, altre riunioni, ma tutte le altre ore siamo in un mondo, in un posto dove, da dove riceviamo i maggiori stimoli per ritornare nella condizione in cui eravamo prima. Vai avanti. Allora, l'esempio di Abramo, storia magistra vita di Cesarone. La Bibbia, miei cari, sapete benissimo, è fatta di storia, di eventi storici, di personaggi storici. E lì ci sarebbe tanto da dire perché Dio ha scelto di parlarci, di insegnarci attraverso storia, la storia. Perché, vedete, di fronte a certe cose che leggiamo della Bibbia, l'esempio di Abramo, l'esempio di Isacco, Giacobbe, Paolo, non abbiamo scuse. Perché erano uomini come noi. Vicende storiche nelle quali possiamo esserci anche noi in forma diversa oggi. Non possiamo dire, ma è un'utopia, no! Perché quello che Dio ci indica, il progetto di Dio, è stato vissuto sulla pelle di persone come noi. E vedremo, sarebbe interessante anche come dire, considerare, approfondire la storia di questi grandi personaggi. Non erano così perfetti, pensate solo a Abramo, ne ha combinati anche lui. Perciò è questo che vuole dirci Dio. Se Abramo ha vissuto fino in fondo la sua fede, se Paolo ha vissuto fino in fondo la sua chiamata, potete farcela anche voi. Questo è l'insegnamento attraverso la storia, attraverso personaggi. Andiamo avanti ancora. Allora, uscire da Ur. Il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Ed ancora in Nemia, sei tu il Signore Dio che hai scelto Abramo e lo hai fatto uscire da Ur dei Caldei e gli hai dato il nome di Abramo. Nell'esperienza di fede di Abramo, che senz'altro è un'esperienza da imitare, senz'altro è un'esperienza da porre davanti a noi come modello, in questa esperienza di fede la sua uscita da Ur è sottolineata con forza, molto sottolineata nella Bibbia. Non è un fatto marginale l'uscita da Ur, ma si situa al centro della sua esperienza di uomo di Dio. Ur era il massimo prodotto della civiltà del tempo e rappresentava il progresso, l'intelligenza. Basta andare a vedere alcune note archeologiche di che cos'era Ur di allora. Era forse ancora più rappresentativa dal punto di vista sociale di New York o di Londra. Abramo deve uscire da Ur per vivere in pieno la sua fede, una fede che è essenzialmente obbedienza. Che cosa significa uscire da Ur? Per noi, cosa significa uscire dalla nostra Ur? L'esortazione di Paolo a non conformarsi, Romani 12:2, è riferito alla filosofia, all'etica proposta dalla società. Per fare questo occorre molto sapere, conoscere bene quale sia l'etica, non so se la conosciamo bene, Forse i giovani in questi sono più avvantaggiati perché la stanno vivendo di più di noi non più giovani, che cosa sia veramente l'etica, ma forse neanche loro lo vivono senza sapere che cosa c'è. Qual è l'etica? Che cosa propone veramente il mondo? Che cosa propone il mondo? Avevo già accennato l'altra volta che avrei cercato di racchiudere il modus vivendi del mondo, della società che ci circonda, in 8 motti. L'ho accennati e i giovani che hanno frequentato il campo di Pasqua qualche anno fa lo conoscono perché li avevo già menzionati. Ma voglio dire, non voglio dilungarmi perché occorrerebbe un po' troppo tempo. Comunque, vi ho fatto un piccolo regalo. Questi 8 motti li ho scritti, relativa spiegazione, questo non c'entra niente, vabbè. Relativa spiegazione nei fogli che potete prendere. Voglio citare soltanto il primo e l'ultimo. Doudes è una cosa che viviamo più di quanto noi possiamo immaginare. Doudes significa, io ti do qualche cosa, se in contraccambio riceverò qualche cosa da te. È normale, nel mondo è normale, normalissimo, anzi è considerato buona educazione. Ma è così nella Chiesa? Si deve fare sempre soltanto qualche cosa per ricevere un contraccambio? Vedete, questo ha influenzato moltissimo anche il rapporto nelle religioni, il rapporto con Dio. Non si concepisce nemmeno l'idea che un Dio possa dare gratuitamente per grazia quello che ha dato. No, ci deve essere qualche cosa. Allora Dio vi chiede qualche cosa. Togliamolo questo pensiero. Dio vuole soltanto farci felici, vuole salvarci. Dio non ha bisogno di niente che noi possiamo, neanche del nostro culto, scusate la brutalità, non ne ha bisogno. Dio non vuole niente in contraccambio, soltanto che lo accettiamo, lo viviamo fino in fondo. Allora, anche tra di noi, miei cari, cerchiamo di vivere il senso della gratuità, del donare qualche cosa senza aspettarsi niente, senza rimanerci male se dopo aver fatto qualche cosa, donato qualche cosa alla Chiesa, noi non ne riceviamo niente, forse neanche un grazie. Mettiamolo in conto, la grazia di Dio è così e noi siamo chiamati a vivere questa grazia. L'ultimo, e poi il resto potete, come dicevo, leggerlo in questi fogli. L'ultimo che, in quel quale chiudo un po' questa carellata di... volevo dire una cosa, prima di citare l'ultimo. Sono motti in latino, tutti. Che cosa vuol dire questo? Sono motti che sono stati detti, elaborati, qualche secolo fa, più di un secolo fa, anche 2000 anni fa. Questo cosa vuol dire? Che il mondo è sempre lo stesso, che il cuore dell'uomo è sempre lo stesso. Noi diciamo il mondo va rotolo, il mondo va sempre... Non è vero! Consideriamo bene, ma il cuore dell'uomo è sempre lo stesso. E le manifestazioni di quello che c'è nel cuore dell'uomo che possono cambiare, variare col tempo. Ma il cuore dell'uomo è sempre lo stesso. È per questo che ho citato questi motti che racchiudono, che indicano questo modus vivendi del mondo in latino. Proprio per dirci, guardate, erano così allora. E quello che loro dicono è benissimo, è verissimo. Vi cito l'ultimo così capirete. Panem et circenses. Cosa vuol dire? Letteralmente significherebbe pane e corse di cavalli, in senso lato pane e divertimento. Era un brano di una poesia di Giovenale, un poeta satirico, che in pratica ha detto in questa poesia: due cose ha bisogno il popolo, e dategliele, che si riempia la pancia, che si diverta. Nerone l'aveva capito bene questo, Pensate al Colosseo, Bisogna, ma quanti politici hanno, e anche oggi alcuni politici, non faccio nomi, Ma alcuni politici sono veramente maestri in questo, nel dare al popolo una pagnotta, un piatto di pasta asciutta e soprattutto divertimento. Ma c'è da dire una cosa. Purtroppo è questo che il popolo vuole. Basta avere la pancia piena e divertirsi un po', e tutto il resto può aspettare. Ditemi se c'è, quante persone c'è che conoscete che non hanno fatto di questo motto la base della loro esistenza. Non facciamolo anche noi però. Non facciamolo anche noi. Non è un caso infatti che Gesù invitò i suoi proprio, i suoi discepoli, a dare la priorità al regno. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Tutte queste cose. Panem et circenses. Perché Dio vuole riempire la nostra pancia. Dio vuole che passiamo dei momenti di gioia, di relax, di divertimento. Ma non diamo la priorità. Non facciamo che questi diventino i punti fermi della nostra esistenza. No, sono secondari rispetto ad altro. Rispetto al regno di Dio. Questo è altro e alla base del normale comportamento umano. Normale comportamento umano. Comportamento normale, nel quale un tempo eravamo anche noi, Paolo ce lo ricorda, e tali eravate, eravamo anche noi così, fin quando Dio non ci ha preso per i capelli e ci ha strappato da questa situazione, fin quando la chiamata di Dio non ci ha accolti nel nostro Ur e ha detto vieni fuori, io ho qualcos'altro per te. Dicevo che questo è altro, è la base del normale comportamento umano. Il discepolo però sa che Dio, il Signore, attraverso la sua parola, indica una strada che va in direzione opposta a quanto leggete in questi motti. Il discepolo sa che c'è una chiamata ad una trasformazione e da Dio si lascia trasformare. Vogliamo uscire da Ur? Vogliamo uscire da Ur? Per favore, leggete questi motti, perché rispecchiano molto bene quello che è il modo di vivere della società, ma quello che ancora c'è radicato nel nostro cuore. Vogliamo uscire da Ur e andare verso laddove il Signore ci indicherà. Infatti c'è una cosa da sottolineare, tanto per dire qual è stata la fede di Abramo, quella che deve caratterizzare anche la nostra fede. Lascia Ur e va nel paese che io ti indicherò. Lasciare Ur. Lasciare l'ombelico del mondo di allora. Per che cosa? Per il paese che io ti mostrerò. Quindi vedete come il nostro cammino nella fede, il nostro cammino come Chiesa, e incammina veramente nella piena e totale fiducia di Dio. Abbiamo il dovere, miei cari, di chiederci quanto di questo normale comportamento è rimasto in noi e quanto ci influenza come Chiesa. Riusciamo a vivere nella grazia? Che implica non soltanto l'accettazione della salvezza divina in modo gratuito, ma vivere il concetto di gratuità anche nei nostri rapporti e non aspettarci sempre il contraccambio per ciò che mettiamo a disposizione della comunità. Riusciamo a comportarci in modo tale che il nostro parlare e agire non sia sempre caratterizzato dall'attesa di un tornaconto personale? Riusciamo ad evitare la domanda a che cosa ci guadagno? E sostituirla con un'altra in che cosa posso essere utile. Riusciamo a vedere nel fratello, alla sorella, un alleato per una causa comune che ci trascende e non vederlo o vederla come antagonista, rivale, concorrente? Riusciamo a vivere in una reale, concreta e reciproca fiducia? Riusciamo a capire che la libertà avuta in dono da Dio ha come traguardo il bene comune? Quando riusciremo a capire e vivere tutto ciò che siamo, siamo sulla buona strada per essere la Chiesa di Gesù Cristo. Chiamati per. Vai nel paese che io ti mostrerò, come abbiamo detto, è un cammino nella fede. Non dimentichiamolo, è un cammino nella fede. Dio non ci farà vedere quello che dovremo fare dopo domani, ma quello che dobbiamo fare oggi. Lascia Ur per il paese che io ti mostrerò. Vedete com'è importante conoscere ciò che dobbiamo lasciare, ciò che abbiamo lasciato. È anche importante sapere dove siamo diretti. In un luogo imprecisato, ma è il luogo della volontà di Dio, è il luogo del progetto di Dio. Non c'è soltanto Ur da lasciare alle spalle, ma anche c'è un percorso da fare. Nella chiamata divina, per te, per me, per ciascuno di noi, nella chiamata divina, non c'è soltanto l'aspetto negativo da lasciare, c'è anche l'aspetto positivo da vivere. Non c'è soltanto l'abito vecchio di cui dobbiamo spogliarci, ma c'è anche l'abito nuovo, sapete, sono tutti i versetti della Bibbia, c'è l'abito nuovo di cui dobbiamo rivestirci, vero? Spogliarsi senza rivestirsi è un pericolo costante. E non offriamo un gran bello spettacolo se ci siamo spogliati di alcuni vizi, abito, habitus, abitudine, se ci siamo spogliati di alcune abitudini, ma non ne abbiamo rivestite, non ci siamo rivestiti di quelle nuove offerte del Signore, beh, siamo una chiesa in mutande, scusate l'espressione brutta. E non offriamo un gran bello spettacolo. Rivestirsi, camminare verso il paese dove Dio ci dice. C'è un versetto che mi piace tanto e chi ha letto il mio libretto sulla libertà lo sa, che amo tanto questo tema. Paolo, scrivendo ai Galati, dice: perché, fratelli, voi siete stati chiamati, ecco cosa c'è nella chiamata divina, siete stati chiamati a libertà. Sento nessuno che dice alleluia. Non sento nessuno che dice amen. Siamo stati chiamati a libertà. La libertà è implicita nel progetto di Dio. La libertà è implicita nel volo di farfalla. Soltanto non fate della libertà, continua Paolo, perché sapeva bene come funzionano le cose, un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. La chiamata divina è una chiamata alla libertà. Il concetto è ribadito sempre nella stessa lettera. Se volete sapere qualche cosa di più della libertà, non leggete il mio libretto, ma leggete la lettera ai Galati, che è il manifesto della libertà secondo Paolo. Infatti dice sempre nella lettera ai Galati: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Sembrerebbe quasi una banalità, eh? Ci ha liberati perché fossimo liberi. Grazie. Ma Paolo sapeva perché scriveva questo. Infatti subito dopo dice: state dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Tu hai il pericolo, nella tua vita c'è il costante pericolo di ritornare alla schiavitù. Nella mia vita c'è il costante pericolo di tornare in certe volte di dipendenza, chiamiamole così per un termine un po' più moderno, ma è schiavitù! Soltanto non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù, quella schiavitù in cui eravamo prima, quella schiavitù che è caratterizzata, indicata da Ur. Vedete, c'è il pericolo che nella nostra stupidità, una volta liberati, torniamo a essere uno stato, se non proprio di schiavitù, di semilibertà. È la farfalla che torna a strisciare come un bruco, ogni tanto fa qualche saltino svolazzando le ali. Purtroppo la Chiesa è piena di persone che vivono in uno stato di semilibertà. E questo non fa piacere a Dio. Ma non è che gli fa piacere perché Lui ci vuole liberi. Quali sono i sintomi, brevemente, più frequenti di questo stato di semilibertà? Primo, un cammino claudicante. Io so cosa significa, dopo l'incidente avuto tanti anni fa, avere un cammino claudicante. Grazie a Dio cammino ancora, ma delle volte, certi giorni, proprio non ce la faccio. La vita nella fede è un cammino, abbiamo detto. Non si può vivere nella fede stando seduti. È un cammino. Nello stato di semilibertà questo cammino diventa talmente claudicante che impedisce un reale costante progresso. Vuoi sapere quanto zoppichi? Quanto il tuo cammino è claudicante, vuoi saperlo? Guardati indietro. Quanti progressi hai fatto? Quante cose sono cambiate nella tua vita? Quanti chilometri verso il paese che io ti mostrerò hai fatto? Abbiamo fatto. Questo è proprio un modo per vedere se il nostro cammino è veramente claudicante, quanto lo è. Vedete, Paolo dice: Dio vi ha chiamati alla libertà, però state attenti, c'è la carne sempre pronta. Che cosa fa la carne, questa natura di peccato che ancora ci portiamo dentro? Paolo lo descrive molto bene nella lettera ai Romani, capitolo 7. Mi impedisce di fare le cose che io vorrei fare, che so giuste perché la parola di Dio me lo dice, mi impedisce di fare questo e mi spinge verso cose che non vorrei fare. Quanti di voi sono stati al mare quest'anno? Quanti di voi sono stati in piscina quest'anno? Nella vostra vita ci siete stati una volta in piscina e al mare? Sì. Avete provato a mettere la palla sotto l'acqua? Ci hai provato quante volte? Ci sta. Ma quanta fatica devi fare? Appena molli, appena la tua attenzione viene meno, plof! Questo è quello che fa la carne. È come la palla che dobbiamo tenere sotto e che a un certo punto viene meno l'attenzione, viene meno, la voglia che la palla sia sotto e pof, emerge. Oppure ci spinge a fare cose che non vorremmo fare. Sapete come è fatta una carriola? Vuoi spiegarlo tu? Provate con una carriola bella carica a fare andare in salita. Richiede un interesse costante, direi quasi una fatica costante. Appena molli, torna indietro e sei al punto di partenza. Miei cari, Dio ci vuole liberi, veramente liberi, liberi di fare la sua volontà, liberi di essere quello che in fondo desideriamo. Io, miei cari, quante volte ho desiderato di essere diverso da quello che sono. Un marito più gentile, un padre più affettuoso, un nonno più. Opla, stamattina ce l'ho col vino. Prima mi è caduto metà del bicchierino che avevo addosso. Scusate. Sono pericoloso. Miei cari, so che tutti voi, perché siete stati illuminati dallo Spirito e dalla parola, desiderate essere dei mariti, delle mogli, dei padri, dei nonni, diversi da quello che spesso siamo. c'è la reale possibilità di farlo. Questa è la libertà, questo è il volo di farfalla. Seconda cosa, una fede ondivaga. Giacomo nella sua lettera scrive: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chiega con fede, senza dubitare, perché chi dubita assomiglia ad un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Il credente in uno stato di semilibertà è caratterizzato da una costante incostanza. Da una costante incostanza. Dovuta proprio alla incapacità di esercitare una fede che lo renda stabile, fermo, fermo nei suoi propositi, fermo nel raggiungimento dei traguardi indicati dal Signore. Vedete, la persona in questa situazione è anche una persona il cui umore avrà questa caratteristica in maniera molto marcata, dalle stalle alle stelle, dalle stalle alle stelle. E i rapporti con le persone vicine ne risentiranno molto di questa incostanza, di questa fede ondivaga, di questo cammino ondivago, trasportato dalle emozioni, trasportato dagli eventi, trasportato da tante cose. Questa instabilità lo renderà una persona poco affidabile nell'ambito della Chiesa. Una persona alla quale sarà difficile affidare dei compiti stabili nella comunità ecclesiale. Ed infine, relazioni fragili. La vita dei membri della Chiesa è fatta di relazioni. C'è niente da fare. O ci sono o non siamo membri di Chiesa, Relazioni. Sono queste che tengono unite le varie parti del corpo e approfondiremo questo argomento in un capitolo proprio ad hoc. La persona incostante che una volta è alle stelle e subito dopo precipita nelle stalle ha delle grosse difficoltà di tessere delle sane e durature relazioni. Delle relazioni che resistano al tempo, relazioni che resistono alle prove. Perché vedete, le nostre relazioni, io non vi ho scelti, voi non avete scelto me, vi sono capitato addosso come una tegola in testa. Non ci siamo scelti, caratteri diversi, età diverse, eccetera, eccetera, culture diverse. Perciò le relazioni ricevono continuamente, e più stiamo insieme, fra virgolette peggio è, ma non è quello che volevo dire, e più queste relazioni risentono delle differenze, ricevono dei colpi, ricevono delle sollecitazioni molto forti. Per questo è necessario che le nostre relazioni siano come una robusta corda di canapa. E l'Ecclesiaste ci ricorda una corda a tre capi. Volete sapere qual è questa corda a tre capi? Eccola. Paolo, sempre realista e mai utopista, scrive nella sua lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 2, con ogni umiltà, mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. C'è anche questo, L'idea di sopportarsi è proprio dovuta al fatto che siamo diversi, no? Quindi la robusta corda delle relazioni è fatta a tre capi: umiltà, mansuetudine e pazienza. Umiltà, mansuetudine, pazienza. E solo in questo modo, se la corda delle nostre relazioni sarà una corda a tre capi così robusta, potranno le nostre relazioni resistere all'usura e alle tante sollecitazioni. E saremo capaci di sopportarci veramente con un sorriso e con tanto amore fraterno. Stiamo cominciando a volare. è che Dio dia a ciascuno di noi la capacità di essere finalmente farfalla nella Chiesa, nella famiglia, nella società.